con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cinque minuti dopo le 8, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, ancora una volta benvenuti, bentornati, è mercoledì il 15 di giugno e come vanno le cose? Bah, parafrasando Woody Allen, possiamo dire che Dio è morto, Marx è morto e anche la democrazia in Italia non sta molto bene. Potrebbe essere un malanno di stagione, potrebbero essere gli acciacchi dell'età, oppure potrebbe trattarsi anche di qualcosa di più serio. Sta di fatto che a giudicare dall'affluenza ai seggi, la democrazia è uscita di nuovo un po' malconcia dall'ennesima prova elettorale. Non che sia una novità, anzi, i sintomi si stanno riproponendo in forma sempre più grave ormai da anni, il che farebbe scartare l'ipotesi del malanno di stagione, facendo propendere invece per l'ipotesi di una patologia ormai cronica. Purtroppo però le diagnosi scarseggiano e non ci vengono in soccorso né Bassetti, impegnato su altri fronti, e nemmeno l'intelligence britannica, troppo presa a monitorare l'aggravamento del gomito del tennista di Putin, che potrebbe magari portare a una rivolta di palazzo. E dunque, che fare? Perché intanto il paziente sembra essere grave. Come ridare fiato alla partecipazione popolare, che per una democrazia è un po' come l'ossigeno. Da ieri esperti e opinionisti sono impegnati a individuare soluzioni possibili per riportare finalmente il popolo alle urne. C'è chi propone di rastrellarlo in massa e chi propone di risolvere il problema a monte reinsediando i Savoia e la monarchia. C'è chi propone il modello Sanremo, sostituendo il seggio con un televoto ben temperato da una giuria di qualità formata da CNEL, Orsini e il TAR del Lazio. C'è chi, più pragmaticamente, propone di sostituire l'usurato rito elettorale con un più pratico lancio della monetina, o testa o croce, ipotesi su cui però si sono già spaccate le forze politiche. Paragone: vorrebbe un testa o croce con le vecchie lire, la Meloni preferirebbe il sesterzio in ricordo della gloria imperiale di Roma, Renzi vorrebbe il lancio del più moderno Bitcoin, Salvini sarebbe più propenso al rublo, mentre Di Battista esige la noce di cocco usata dagli indigeni della foresta pluviale. Insomma, difficile che l'ipotesi passi, a meno che Draghi non decida di mettere la fiducia. La lobby delle armi propone invece di tornare al duello. Il giorno delle elezioni i candidati contrapposti si darebbero appuntamento all'alba con i rispettivi padrini e bang 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 risolverebbero il confronto in modo virile, riprendendo anche il solco delle antiche tradizioni. Il vantaggio di questa ipotesi è che 1. Si saprebbe subito chi è il vincitore, 2. Si risolverebbe la manfrina dell'abbiamo vinto tutti, perché ci sarebbe un vivo e un morto, e poi farebbe risparmiare un sacco di tempo e un sacco di soldi eliminando le procedure dello spoglio. Ancora, visto quanto piacciono agli italiani gli incentivi, c'è anche chi ha proposto il bonus gabina, 200 euro di detrazioni per chi si reca nella cabina elettorale, 500 per chi se ne costruisce una direttamente in casa, 1000 per chi se la costruisce sì, ma con materiali a risparmio energetico. Soluzione questa che contribuirebbe a un ulteriore e positivo boom dell'edilizia, ma che va ancora verificata in termini di risorse disponibili dai tecnici del Ministero dell'Economia. Poi c'è chi, dopo un'attenta analisi, ha individuato quale sia il vero problema dell'affluenza. E sapete qual è il vero problema dell'affluenza? Beh, naturalmente il mare, perché lo sapete, quando c'è da votare la gente va al mare, e il progetto sarebbe dunque quello di asciugare il mare così da rendere le spiagge meno allettanti e spingere magari gli italiani a tornare alle urne. Un progetto che piace molto alla Lega, perché l'abolizione del mare alimenterebbe i flussi turistici verso le Alpi e le Prealpi, recando un oggettivo e importante vantaggio al PIL di tutto il nord. Ultima, ma non ultima, al fine di raggiungere più facilmente il quorum, c'è anche la proposta di estendere il diritto di voto agli svizzeri. Su questo, svizzeri che sono certamente più affidabili degli italiani se si tratta di andare a votare, su questo Mattarella ha avanzato un timido dubbio di costituzionalità, che però dovrebbe essere tranquillamente superabile. Al momento però la proposta più convincente per provare a riportare gli italiani al voto è certamente quella di chiedere un selfie alla Ferragni con la matita al seggio, e qui gli istituti di sondaggio hanno calcolato che aumenterebbe l'afflusso alle urne in una percentuale stimabile tra il 25 e il 40%. Vediamo dunque se e quale sarà la soluzione, però è già positivo che il vuoto delle urne abbia stimolato un così ricco dibattito pubblico per risolvere i problemi della malaticcia democrazia. Intanto però attenzione, perché la soluzione ce la potrebbe fornire niente poco di meno che Libero, perché sapete qual è l'ipotesi? L'ipotesi potrebbe essere quella di santificare le urne, perché oggi Libero ci dice che i santi fanno il pienone. Ebbene sì, le feste dedicate a patroni e beati tornano in presenza e Padova è invasa da decine di migliaia di pellegrini per le celebrazioni di Sant'Antonio, e la folla, aggiunge Libero, accorre anche negli altri santuari d'Italia come non accadeva da anni. Santificando dunque le urne, magari si ottiene lo stesso effetto santo e il pienone di folla che accorre al voto. Ma intanto fermiamoci un secondo, di nuovo attenzione, perché là fuori e boom del centrismo. Ebbene sì, boom del centrismo, un fenomeno che la scienza non è ancora in grado di confermare. C'è un telescopio nel deserto di sale dello Utah che avrebbe individuato, oltre alla costellazione di Andromeda, un insolito fenomeno magnetico che potrebbe forse anche essere interpretato come boom del centrismo, ma non ci sono ancora prove a supporto. Però il boom del centrismo è apparso a tre pastorelli della Barbagia in forma di Renzi e Calenda ardenti, e quindi da ieri è da ieri che se ne discute all'impazzata il boom del centrismo, che è un po' come il mostro di Loch Ness, una di quelle leggende che si ripropongono ogni sei mesi e che resta viva perché è bello crederci e perché nessuno l'ha ancora definitivamente smentita. E quindi anche oggi sui giornali la narrazione guida è la grande voglia di centrismo nel paese. Al centro ci sono un po' tutti, al centro c'è naturalmente Berlusconi che invita tutti a venire da noi per un grande bunga bunga dei moderati, e poi ovviamente c'è Renzi che, va detto, è un fenomeno perché riesce sempre a raccontare che alla fine ha vinto lui. In questo, va detto, è quasi meglio di Mourinho, che è riuscito a spacciare una vittoria nella Conference League come il più grande trionfo calcistico dai tempi dell'Ajax di Johan Cruyff. Renzi, a cui viene rimproverato di essere centrale ma di non riuscire a sfondare per quanto riguarda i voti, e che dunque ieri si è sfogato e ha spiegato che se non riesce a trovare elettori la colpa è del reddito di cittadinanza. Come dargli torto, d'altra parte. Renzi, che oggi è intervistato dalla Stampa, e cosa fa? Incorona Beppe Sala, leader dei moderati, mentre invece Calenda, intervistato da un'altra parte, incorona Cottarelli, candidato del centrosinistra alle regionali della Lombardia. Ma come, Calenda aveva incoronato la Moratti non più tardi di 48 ore fa? Beh, la Moratti sarebbe a questo punto perfetta come segretaria del PD al posto di Letta. Allora, Sala, leader dei moderati, Cottarelli, candidato del centro-sinistra alle regionali di Lombardia, la Moratti segretaria al posto di Letta, a meno che Letta non riesca ad unire i puntini come nel grande gioco della settimana enigmistica. La strategia di Letta, scrive oggi la Stampa, 6 punti per unire Calenda e Conte. Sembrerebbe quasi facile unire solamente 6 puntini, ma se devi arrivare da Calenda a Conte, l'operazione è un'operazione drammaticamente sartoriale che appare davvero molto difficile. Sta di fatto, lo scrive oggi Concita De Gregorio sulla Stampa, che quali sono gli obiettivi dei leader? Gli obiettivi dei leader diventano 2. Il primo, coalizzarsi con i moderati, naturalmente. Il secondo, ostacolare la Meloni. E a proposito di ostacoli alla Meloni, ecco il titolo del Libero di oggi: si apre la stagione della caccia. Ebbene sì, si apre la caccia a Giorgia, insulti e balle a pioggia. I Dem, spiazzati dall'ascesa di Fratelli d'Italia, delirano di fondi russi, xenofobia, rigurgiti fascisti per Letta, i discorsi della Meloni sono da brividi, la campagna elettorale è già iniziata, così titola Libero. E mentre si apre la caccia a Giorgia, c'è mezza Lega che pressa per uscire dal governo, lo scrive sempre Libero, mentre i governatori del nord vorrebbero commissariare il capitano, questo lo scrive Repubblica, mentre il giornale aggiunge che Fedriga studia da leader. Lo strappo di Salvini è il titolo di Repubblica. La Lega insieme a Italia Viva dà battaglia contro la riforma Cartabia al Senato e non ritira i suoi emendamenti. Adesso andremo a vedere come la battaglia politica sulla giustizia dopo il fallimento dei referendum si sposti immediatamente in seno al governo sulla riforma della giustizia. Lega e tensione, prima i primi scossoni per il governo, questo è il titolo che fa il Corriere della Sera. Divisi sulla giustizia, Letta chiede di mettere la fiducia. La Lega, ferita alle elezioni, prepara una nuova fase di logoramento del governo, questa sarebbe la strategia di Salvini secondo il Domani. CSM, concorrenza e fisco, la tentazione di Salvini fini di mettere in discussione l'esecutivo per recuperare il consenso elettorale perso all'ombra di Draghi, alla faccia della campagna elettorale appena finita. La campagna elettorale è solamente cominciata, lo dicevamo ieri, tregua, probabilmente tregua armata fino all'estate, e poi da settembre si ricomincia, sempre che a settembre ci si arrivi, perché intanto sull'altro fronte, quello degli sconfitti, Conte minaccia la crisi. Questo è il titolo che fa la Stampa, ce lo chiedono i cittadini. Secondo molti si tratterebbe dell'ennesimo penultimatum di Conte, e quindi una sorta di recitativo a soggetto, qualcosa di già visto. Ma intanto attenzione, perché Conte è entrato in modalità Damiano dei Maneskin, perché che cosa ha detto? Ha detto: non staremo zitti e buoni. Continua a preferire i Maneskin, ma comunque va bene anche Conte, che prova a fare stage diving sul quel che resta del consenso personale all'interno del movimento. E Conte aggiunge: molti mi chiedono di mollare Draghi. Ancora a proposito degli effetti e degli scossoni del voto, andiamo sulla prima pagina del Manifesto, secondo tempo, perché appunto è finito solamente il primo tempo. Secondo tempo è il titolo: dopo il primo turno di comunali, Conte si lecca le ferite, Salvini spara a salve sulla giustizia, Eletta lo sfida, votiamo la riforma con la fiducia. Manifesto che poi fa un po' il punto della situazione: 13 città in gioco nei ballottaggi del 26 giugno, centrosinistra avanti a Parma, Piacenza, Como, Cuneo e Lucca. E poi attenzione a Verona, c'è il monito, l'allarme lanciato da Sboarina. Qual è l'allarme? Con Tommasi diventeremo la capitale transgender. Pensate la povera Giulietta interpretata da Vladimir Luxuria, o magari qualcosa di peggio, potrebbe diventare anche la capitale del rock satanico Verona. Comunque questo è l'allarme lanciato da Sboarina, il pericolo Tommasi. Tommasi che è uno che ha alle spalle una carriera da chirichetto oltre che da calciatore. E infatti, a proposito della carriera da calciatore, si registra l'endorsement per Tommasi di Fabio Capello, che lo allenò alla Roma e che oggi viene intervistato da Repubblica. Lo voterei subito, dice Capello. Tommasi era costruttivo anche nello spogliatoio. Sull'altro fronte, quello del chirichetto, non c'è l'endorsement del Papa, anche se si parla delle parole del Papa su un altro fronte, ma ci arriveremo dopo. Intanto restiamo al dopo voto, perché oggi è il tourbillon delle amministrative, ancor più che dei referendum si prende ancora gran parte dell'attenzione dei giornali, e si raccontano, come dire, anche delle piccole o grandi storie locali. Innanzitutto si racconta dov'è l'esito del voto nel comune di Castel Guidone, che non è esattamente la piazza centrale. Ma cosa è successo a Castel Guidone? È successo che innanzitutto, Castel Guidone è un comune della provincia di Chieti con 300 residenti, 278 aventi diritto al voto. Sta di fatto che c'era una sola lista presentata a sostegno dell'unico candidato sindaco del paese, si chiama Guglielmo De Santis, ma Guglielmo De Santis, mannaggia, non ce l'ha fatta, perché non si è raggiunto il quorum alle urne. A proposito di affluenza, si è presentata una sola persona delle 278 aventi diritto al voto, quindi l'unico candidato sindaco, Guglielmo De Santis, ha preso gli stessi voti di Adinolfi a Ventotene, cioè zero, e quindi non è stato eletto, perché l'elezione è stata annullata. Non ce l'ha fatta neanche Claudio Cecchetto, che è arrivato solamente terzo a Riccione, che è la piazza in cui è andato meglio il neonato partito Novax, che complessivamente non è andato oltre l'1%, che comunque è già qualcosa. Ma Riccione ha fatto il pieno, prendendo quasi, anzi qualcosa più del 3%. A proposito di Novax, eroina antidittatura sanitaria, lo dicevamo ieri, era ed è Francesca Donato che si è presentata a Palermo con l'appoggio di Ingroia e Marco Rizzo, e qui ci vuole un'errata corrige, perché ieri riportavamo la notizia di una Donato che aveva portato a casa ben 48 voti, notizia che era largamente circolata nel corso della giornata di ieri, ma non era una notizia corrispondente al vero, perché la Donato ha preso oltre 6.000 voti, il 3,2% del totale, e non poteva essere altrimenti, visto come dire, tutte le forze politiche che la appoggiavano in quella di Palermo, in una grande coalizione di unità nazionale che andava da lei fino a Marco Rizzo. Poi attenzione, c'è il caso di Ischia, più che il caso potremmo dire il modello Ischia per il centro-sinistra, perché a Ischia è stato rieletto il candidato sindaco Enzo Ferrandino del centro-sinistra con il 93,71% dei voti, dico 93,71%, sindaco Ferrandino sostenuto dal PD della Campania e in persona anche da Vincenzo De Luca. Va detto che Ferrandino aveva solamente un competitor che non era nemmeno del centrodestra, l'unico competitor del eroe con il 93,71% dei voti, chi era Gennaro Savio, guida del Partito Comunista Marxista Leninista Italiano, partito fondato a Ischia da suo padre Domenico Savio, scomparso 2 anni fa, RIP, che non è riuscito a sottrarre consensi a Enzo Ferrandino. Modello Ischia dunque, e invece ci doveva essere il modello Rieti per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle che aveva provato a Rieti a costituire una lista molto personalizzata su Giuseppe Conte, che si chiamava non a caso Con Te, capito il gioco di parole, Con Te, che rinviava naturalmente alla presidente del partito. A Rieti però qualcosa non ha funzionato, la lista ha ottenuto in tutto 351 voti, è arrivata ultima tra quelle che sostenevano il candidato del centro-sinistra, se non ricordo male la percentuale 1,1%. Ancora il caso di Forte dei Marmi, dove sapete chi ha vinto mio cugino, proprio così, perché a sfidarsi come candidati sindaci erano due cugini, il deputato del PD Umberto Buratti e suo cugino Bruno Murzi, candidato del centrodestra. Alla fine ha vinto al primo turno il sindaco uscente, che è Murzi, quello del centrodestra, che ha preso il 64,82%, mentre il cugino Buratti del centrosinistra è risultato sconfitto, ma essendo cugino ha promesso un'opposizione sicura. Sicuramente costruttiva. Per chiudere la carrellata dei casi locali, si può citare, ne trovate diverse di queste storie raccontate dalla Post, il caso di Desenzano del Garda, che è un caso emblematico per quanto riguarda il travaso di voti al nord dalla Lega a Forza Italia. Ha vinto naturalmente il candidato del centrodestra, quello che salta all'occhio è che nel 2017 la Lega era nettamente il partito più votato della coalizione, con il 14,5% dei voti, ne aveva presi 1574, sta di fatto che di voti alla Lega ne sono rimasti molti meno, mentre Fratelli d'Italia è passata dai 638 voti presi nel 2017 ai 1744 attuali. Desenzano, che è il luogo su cui ha molto investito Salvini negli ultimi giorni dal punto di vista della rappresentazione social, ma quanti eravate a Desenzano, twittava pochi giorni fa, che emozione, vera forza, ma alla fine forza Meloni, perché i voti sono andati soprattutto a lei. Allora direi che abbiamo esaurito la panoramica che riguarda le amministrative, e allora cominciamo ad andare a vedere quelli che sono i rimbalzi delle amministrative. all'interno della compagine governativa e che possono mettere a rischio la tenuta del governo. Dicevamo che c'è il muro di Lega e Italia Viva sulla riforma Cartabia, braccio di ferro sulla riforma. I partiti rifiutano di ritirare gli emendamenti, tensione in commissione, pesa il flop del referendum con Letta che a sua volta dice che l'unica strada sarà la fiducia. Niccolò Caratelli ne scrive tra gli altri sulla Stampa: un fallo di reazione, un modo per continuare a sventolare una bandiera stropicciata dal fallimento dei referendum. Nella maggioranza viene letto così il comportamento della Lega, che ha deciso di rendere più accidentato il percorso della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'ordinamento giudiziario ieri al Senato. In Commissione Giustizia il balletto è andato avanti tutto il giorno, fin dalla mattina, quando i capigruppo in commissione delle forze di maggioranza hanno incontrato Marta Cartabi in un clima piuttosto teso. La ministra della Giustizia ha parlato di ultimi 100 metri da compiere, ha sottolineato il rischio di fronte a uno slittamento dell'approvazione di non poter far svolgere le elezioni del CSM a settembre con le nuove regole, quindi ha rinnovato la richiesta ai partiti di ritirare i loro emendamenti, perché anche una piccola modifica complicherebbe le cose, facendo tornare il testo alla Camera dove è stato approvato a fine aprile. Di fronte a queste preoccupazioni però Cartabia si è vista rispondere di no sia dal leghista Simone Pillon che da Giuseppe Cucca di Italia Viva. Non è una sorpresa, visto che i renziani si erano già astenuti alla Camera e bollano come inutile la riforma. La commissione è stata aggiornata nel primo pomeriggio, poi ancora sospesa fino alle 19 per consentire ai senatori di partecipare ai lavori dell'Aula. Alla fine sia i renziani che i leghisti hanno confermato di non voler ritirare i loro emendamenti e quindi appunto lo stallo qui sopra il muro di Lega e Italia Viva per questo braccio di ferro che non sappiamo se e come si risolverà con Letta, che ha chiesto di porre la fiducia. Intanto è rivolta dentro il Carroccio, siamo sempre sulle pagine della Stampa. Andiamo via dal governo, Salvini frena, niente strappi, il pressing dei fedelissimi sul segretario serve subito una riflessione, e riflette come se riflette Salvini, intervistato oggi sulle colonne del Corriere della Sera. Salvini e il futuro dell'esecutivo, cosa dice? Serve cambiare passo, a settembre valuterò. Anche questo sembra avere le caratteristiche del penultimatum. Attendo risposte da Draghi, dice Salvini, mi do tempo fino a settembre, ora mi chiede di riflettere. A proposito dei pungolamenti, chiamiamoli così, interni, mi chiede di riflettere chi, compresi Zaia e Fedriga, credeva nel premier. Ci sono temi sui quali non si può transire. La riforma Cartabia, dice, non la mettiamo a rischio, ma intanto è stop e muro. E poi, parlando di Fratelli d'Italia, dice Salvini, beneficio del fatto di essere all'opposizione, noi abbiamo preferito responsabilmente farci carico dei problemi degli italiani. Sono le 8 e 29 minuti e 55 secondi, praticamente 30, e quindi questo ci suggerisce che è arrivato il momento delle notizie delle 8:30. Non vedo ancora Diana Santini dall'altra parte del vetro e quindi faccio il trailer della ripartenza della seconda parte del Demone del Tardi, visto che abbiamo evocato mio cugino per quanto riguarda l'elezione di Forte dei Marmi. E un niente, tornare su Elio e le storie tese, ripartiamo da lì, perché esattamente 30 anni fa che cosa ci stava al terzo posto nella classifica italiana dei dischi più venduti? Proprio lui, il Pippero. Erano i tempi in cui ce ne faceva dono la Bulgaria. Non so se verrà rievocato anche nelle notizie in breve delle 8:30, comunque lo faremo noi tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Здравейте, ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елесторие Тезе.
Grazie. Grazie al coro femminile di Stato della radio e televisione bulgara che ha portato in Italia finalmente un ballo a misura d'uomo, più umano, più vero. Un ballo sincero.
È un ballo sincero.
Certo, vista la situazione internazionale, noi abbiamo dovuto promettergli Ramaya. Però, amici, vi assicuro che ne è valsa la pena. vero. Pippero.
Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pipero. Amici servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa ma dedicatevi al pipero.
Popolo bulgaro,
popolo italiano, servizi segreti bulgari e italiani, via. Sentite come pompa il pipero.
Pipero. Ripetete con me, più umano, più vero.
Più umano, più vero.
È un ballo straniero.
È un ballo straniero.
Qui l'atmosfera sa di pipero.
Qui l'atmosfera sa di pipero.
Se in discoteca balli u pipero, u pipero.
Se in discoteca balli u pipero, u pipero.
Molto bene, ora da sole.
Più umano.
Molto bene. Pompa, pompa. Dio buono, come pompa il pipero. Pipero.
Le falangi? State stringendo amicizia con persone che hanno il colore della pelle diverso dal vostro? Bravi, ora è il momento di cantare a squarciagola.
Ramaya, 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 rara. Il pipero è un ballo che io e te balliamo se l'amore c'è e l'amore c'è. Guardi me, bugiardo io, bulgaro in te, bugiardi noi, sperando che l'amore c'è. Se parlo in te, tu parla in me, e saremo ok.
Ehi, coro delle voci bulgare, io posso offrirvi qualcosa di molto meglio di un semplice ramaya. Potrei darvi Kung Fu Fighting di Karl Dagger. Fly Robin Fly. Non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares. Ali Shuffle. Niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck. No. Gimme Sam. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan or The Way.
Esattamente 30 anni fa, era il giugno del 1992 quando usciva questo album di Elio Storie Tese e quando, come dire, si apriva la trattativa con i bulgari che ci facevano dono del pipero. La moneta di scambio in quel caso erano Ramaya, Orzoway, qualcosa di Cerrone, il meglio dei Tavares. Adesso invece i soldi sono finiti, che è il titolo di una canzone dei Ministri, che saranno tra i protagonisti dei concerti di Radio Popolare all'inizio di settembre al Carro Ponte. Avremo modo poi di parlarne in modo più approfondito, ma i soldi sono finiti anche secondo Allianz, il colosso assicurativo dice proprio così: i soldi sono finiti, scatteranno le rivolte se la crisi perdura, le aziende devono prepararsi ad affrontare le conseguenze delle sommosse. Siccome la fonte è libero, ci potrebbe essere dell'enfasi, ma intanto anche i colossi assicurativi stanno cominciando a valutare i possibili punti di ricaduta di una una crisi economica ben più che importante, e allora è arrivato il momento di fare delle scelte di sobrietà, prendendo esempio dai duchi di Cambridge, che hanno scelto una nuova casa normale, 4 camere da letto, niente servitù fissa, alla faccia di Gianluca Vacchi, che invece di sobrietà non ne vuole sapere, e la servitù deve pure ballare. Della notizia dei duchi di Cambridge troviamo ampio spazio dedicato su alcuni giornali di oggi. Repubblica non torna invece sul modello Dubai che aveva lanciato qualche giorno fa, quella Dubai dove non c'è problema a trovare gente che lavora, perché a Dubai non c'è il reddito di cittadinanza, e a Dubai non a caso, ci dice oggi Repubblica, fuggono o si accingerebbero a fuggire i milionari russi ugualmente colpiti dalla crisi economica. Dubai, ma non solo, ma intanto la crisi economica ce l'abbiamo anche noi, e una crisi economica spinta dai rincari energetici, e che adesso potrebbe diventare ancora più seria e più grave, perché una delle notizie di oggi su quel fronte è che Gazprom taglia il metano del 40%. Siamo sulle colonne del Corriere della Sera, pezzo firmato da Federico Fubini. La probabilità che sia Mosca a fare la prima mossa sta aumentando, aveva detto pochi giorni fa Alexandra Prokopenko, ex funzionaria della Banca di Russia, attuale collaboratrice del Carnegie Endowment for International Peace. E la prima mossa è arrivata ieri, certificata da un comunicato tutt'altro che asettico, firmato da Gazprom. La compagnia statale russa del metano ha avvertito che ridurrà i volumi di gas inviati verso l'Unione Europea attraverso il Nord Stream 1, gasdotto che parte dal Golfo di Finlandia e arriva in Germania girando i paesi baltici, Bielorussia e Polonia. Nord Stream 1 trasportava l'inverno scorso circa 200 milioni di metri cubi al giorno, prima che Gazprom smettesse di pubblicare i dati. I volumi su quella rotta erano tra 3-4 volte superiori a quelli che passavano per l'Ucraina per raggiungere l'Austria e l'Italia. Ora Nord Stream 1 subirà un taglio del 40%, che ha ragioni profondamente politiche, non tecniche, anche se Gazprom indica così quella che considera la ragione della riduzione. Siemens, che ha smesso di operare in Russia, non ha inviato i pezzi di ricambio necessari. In altri termini, la Russia sostiene che il taglio delle forniture è causato dalle sanzioni occidentali. Il messaggio è chiaro: a causa delle scelte di Bruxelles, così sostiene Mosca, le spedizioni di gas russo saranno ridotte. A rendere possibile un taglio di questo tipo è anche il fatto che il governo russo tra gennaio e aprile ha incassato il 90% in più di entrate fiscali da gas e petrolio rispetto allo stesso periodo del 2021, l'equivalente di 27 miliardi di euro. A causa dell'aumento dei prezzi, e può dunque permettersi al momento di limitare le forniture all'Europa come ritorsione per le sanzioni. Proprio il prossimo fine settimana Putin terrà un discorso che i portavoce moscoviti definiscono importante al Forum Economico di San Pietroburgo, e il tema saranno proprio le sanzioni occidentali. È possibile dunque che Italia le forniture per ritorsione continuino, e questo renderebbe naturalmente ancora più grave la situazione energetica, in particolare per la Germania, che è il paese più importante per quanto riguarda l'economia europea e che non si è dotata ancora di strumenti e di canali sostitutivi. Gli analisti dicono un po' meno per l'Italia, ma forse vedremo, chissà. Intanto la reazione dei mercati è stata immediata. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono salite del 17%, fino a 97 euro al megawattora, esattamente quello che Putin voleva. Da Roma ARERA ha annunciato che gli stoccaggi dell'Italia sono saliti al 52%. Corre il prezzo del gas, e corre in modo proporzionale, anche se le due cose non sono naturalmente legate anche alla corsa dello spread che ritroviamo oggi sulla prima pagina della Stampa. Differenziale a quota 2,50, BCE pronta a intervenire, oggi tocca alla Fed. Intanto c'è anche il crollo delle criptovalute con la piattaforma Coinbase che taglia 1100 posti, così la Stampa. Visto che siamo in argomento, andiamo a vedere come apre oggi il Sole 24 Ore. Naturalmente meno gas per l'Europa e il prezzo vola dopo il taglio del 40% delle forniture alla Germania di Gazprom tramite Nord Stream 1. E poi il Sole 24 Ore sottolinea i tassi dei BTP ai massimi da 10 anni, in un anno il costo medio in asta è salito allo 0,71%, lo spread anche qui oltre 250 punti. Sole 24 Ore che dà ampio spazio alla sfida, l'ennesima sfida tra Elon Musk e Jeff Bezos, questa volta nel turismo spaziale. Beati loro che hanno campi in cui sfidarsi e soldi disponibili per farlo. Ma intanto torniamo all'energia, perché la benzina sfonda i 2 euro, oggi è notizia, ma che abbia sfondato i 2 euro non è più notizia, perché l'abbiamo vista ai distributori ormai da settimane. Per i grandi raffinatori profitti a livello record, scritto agli altri Luca Pagni sulle colonne di Repubblica. Il dato era atteso, visto l'andamento degli ultimi giorni, il costo della benzina ha superato i 2 euro come prezzo medio nell'ultima settimana, con un'ulteriore crescita di 7 centesimi, una corsa che prosegue da 2 anni dopo la fine dei lockdown causati dall'emergenza Covid, ma che ha ripreso slancio con la guerra in Ucraina. L'ultimo allarme riguarda i costi della raffinazione che stanno esplodendo a livello globale e non è detto che sia finita, lo sostiene la Federazione dei gestori degli impianti di carburanti, quali avvertono che il prezzo alla pompa potrebbe sfondare il tetto dei 2,50 euro entro l'estate. Insomma, un diamante è per sempre, ma se volete regalare un litro di benzina vi costa più o meno uguale, fate quasi anche più bella figura e rischia di essere un bene rifugio superiore al diamante. Intanto siamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano: 500.000 aziende in rosso, 770.000 poveri in più, i costi della guerra. La lettura del Fatto Quotidiano: quanto pagherà l'Italia per le autosanzioni UE a Mosca. Dunque, Europa più colpita di Stati Uniti e Regno Unito: su 5,16 milioni di imprese italiane la guerra ne manderà in rosso oltre 495.000 in più. Tutti questi dati sono frutto di uno studio. Conflitto e prezzi impazziti tagliano le stime di crescita, a rischio il 17% delle imprese UE, Roma e Berlino tra le economie più danneggiate. Il pezzo lo trovate a pagina 4 del Fatto Quotidiano e lo firma Nicola Borzi. Vado un po' spedito perché abbiamo solamente 6 minuti a disposizione e ancora un po' di cose da segnalare. Beh, innanzitutto va detto che oggi sui giornali si scrive molto della orribile notizia della bambina di 5 anni uccisa dalla mamma. Ricorderete che ieri i giornali scrivevano della fantasmagoria del comando di incappucciati che aveva rapito la bambina, dei sospetti sul padre, invece poi c'è stata la confessione della mamma. Se ne scrive molto anche in sede di commento, non so però come se ne scrive, perché confesso di essermi fermato ai titoli, mi sono bastati alcuni titoli che stanno tra il Gran Guignol, Dan Brown e un impazzimento d'Abruzzone, titoli come Travolta dalla valanga del male nel labirinto del diavolo, titolo che fa La Stampa per esempio con tanto speciale Mamme assassine, le storie che hanno sconvolto l'Italia. Ecco, io mi sono fermato lì, così come mi sono fermato di fronte alle testimonianze dei vicini, fredda e determinata, le solite testimonianze dei vicini, dovrebbero imparare a farsi i fatti propri i vicini, o magari intervenire in situazioni che si sono in grado di riconoscerne il disagio, invece di commentare sempre dopo. Parliamo però in chiusura di uomini che avevano in mente la pace, come per esempio Abraham Joshua, grandissimo scrittore israeliano, scomparso ieri a 85 anni. Ci sono tanti ricordi di Joshua oggi sui quotidiani. Tra i tanti prendiamo il ricordo di un amico, di un altro scrittore come David Grossman, che affida alle colonne di Repubblica il suo saluto. Abuli, questo era il suo soprannome, Grossman lo chiamava così. Joshua Abuli era un uomo, scrive Grossman, sempre in movimento, svelto, irrequieto, instancabile, curioso, versatile. Ogni volta che ci incontravamo o parlavamo percepivo il suo entusiasmo, il brontolio del suo cuore che talvolta si trasformava in un vero e proprio ruggito, caricando di intensità e di potenza quei nostri momenti sia su un piano emotivo che intellettuale. Per decenni Bulli ha arricchito le nostre vite con creatività infinita, con uno slancio letterario apparentemente senza sforzo, ci ha trasportato da una realtà ordinaria, consueta, quotidiana, persino banale, in luoghi immaginari, surreali e assurdi. Con un unico battito delle ali della fantasia ci ha mostrato quanto la realtà, soprattutto la nostra qui in Israele, sia surreale. Ma per Bulli i materiali attivi della psiche umana non erano soltanto quelli che spaziano dalla realtà più concreta all'assurdo più estremo, erano anche frutto dell'azione del tempo, dei vari strati della storia, della memoria, del retaggio, del modo in cui la grande storia filtra nelle menti dei singoli fino talvolta a incrinarla. È un ricordo molto personale ma anche universale quello che fa David Grossman, naturalmente non ci può non essere anche la componente politica dell'opera e della vita di Joshua. C'era la politica, scrive Grossman, certo, della quale non c'è scampo. Bulli era consapevole delle nostre carenze, dei nostri fallimenti e di quelli dei nostri vicini nemici. Per più di 60 anni ha formulato i principi fondamentali del conflitto, ma soprattutto, al di là delle parole, ci ha trasmesso la forza di non disperare, di non arrenderci, di riesaminare le nostre idee, di mostrarci sospettosi nei confronti di noi stessi quando la narrativa nazionale dimenticava che la nostra è una storia umana congelata che deve essere ripetutamente sciolta. E questa volontà di riesaminare le nostre idee, di mostrarci sospettosi nei confronti di noi stessi, sembra riverberare anche nelle parole del Papa, nelle nuove parole del Papa che oggi vengono riprese naturalmente dal titolo di Avvenire, parole che vengono definite scandalose nel pezzo che oggi gli dedica Domenico Quirico sulle colonne della Stampa. E le parole del Papa sono nuovamente parole di pace ma anche parole di crisi delle certezze. Quando il Papa, tornando a condannare l'aggressione ucraina, ritorna anche sulle cosiddette provocazioni della NATO. Sono due pagine che la Stampa dedica oggi per esempio alle parole del Pontefice, alle dichiarazioni di Francesco, ai direttori delle riviste dei gesuiti sulle provocazioni della NATO a Putin, accendono il dibattito in Occidente. La Stampa che intervista il nunzio apostolico in Ucraina, che dice: il Papa ha l'autorità morale per mediare, ma agiscano tutti i leader religiosi. Intervista anche Rosy Bindi, che commentando le parole del Papa dice: si oppone alle visioni manichee, la corsa alle armi non porta la pace. Con questo direi che siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, mancano una quarantina di secondi e allora non possiamo non citare l'apertura in chiusura della Gazzetta dello Sport, naturalmente dedicata alle 5 pappine prese dall'Italia, dalla giovine Italia di Mancini ieri sera con la Germania. Italia che figura, Germania scatenata, partita senza storia. La Gazzetta che dice addio al papà del suo editore, perché è morto il padre di Urbano Cairo, e quindi la Gazzetta fa addio papà Torino, vicepresidente Granata, aveva 90 anni, insomma, la celebrazione del anziano papà del editore che è scomparso. La linea adesso va a Prisma, Lorenzo Ghidini e Roberto Maggioni, come sempre grazie per essere stati qui con noi, ascoltatori e ascoltatrici, noi ci sentiamo domani come sempre alle 8 con il Demone del Tardi, una buona giornata a tutti, da parte di Gianmarco Bacchi.